Grazie, grazie anche della pazienza che avete avuto nell'ascoltare queste riflessioni che onestamente hanno toccato prima di tutto il mio cuore, hanno parlato prima di tutto a me e poi io le ho condivise con voi. E questa sera, se al Signore piacerà, finiremo questa riflessione. Siamo ritornati al capitolo 12 di Seconda Corinzi, da dove abbiamo iniziato queste riflessioni. E domenica abbiamo ricordato che i primi 10 versi di Seconda Corinzi 12 trattano di 4 punti principali. Li abbiamo definiti così, come li ha definiti fratello George Guibert quando mi insegnò come strutturare un messaggio. Li abbiamo definiti dei chiodi su cui appendere dei quadri. Ecco, è un'illustrazione per poter capire anche meglio. E abbiamo ricordato che su ognuno di questi chiodi è appeso un quadro veramente molto bello, e l'insieme di questi quadri rappresentano quello che possiamo chiamare, diciamo, questo progetto di Dio, questo mosaico di Dio per coloro che lo servono. E abbiamo ricordato, ad esempio, anche che sono anche questi 10 versi una risposta al modo in cui si comportava la Chiesa di Corinto. La Chiesa di Corinto aveva tanti problemi, uno di questi abbiamo ricordato era il vanto, era l'orgoglio. Allora l'Apostolo Paolo dice, va bene, allora dal momento che voi vi vantate così tanto, vi voglio parlare di una mia esperienza, di un'esperienza che non ho mai raccontato prima, perché è un'esperienza che risaleva a 14 anni prima che l'Apostolo Paolo scrivesse queste due lettere. Allora vi racconto la mia esperienza e vi dico che cosa è successo nella mia vita attraverso questa particolare esperienza. Allora abbiamo visto i primi due punti, anche se il secondo non l'abbiamo terminato, vedremo ancora qualcosa questa sera. Allora abbiamo visto dal versetto 1 al versetto 6 del capitolo 12, che non leggeremo un'altra volta. Abbiamo qui un primo punto con un quadro straordinario. Qual è questo quadro? Un'esperienza di carattere rivelatrice. Un'esperienza di carattere rivelatrice. Paolo parla di questa grande rivelazione che ha ricevuto. Ed è interessante perché abbiamo detto ci sono due parole molto belle qui, molto significative: visioni e rivelazioni. Voglio solo dire, ripetere un po' il significato di visione, è vero? Ecco, quando troviamo nella scrittura questa parola visione, non si sta parlando di uomini visionari. Paolo non si stava spinellando, quindi era un po', diciamo, su di giri. Ma la visione è l'azione onnipotente dello Spirito Santo che prende il suo servo, lo stacca dal momentaneo, lo stacca dal materiale e lo porta in una realtà superiore. Io ti faccio vedere quello che tu stai facendo, quello che tu stai scegliendo, quello che tu stai pensando è buono, non è cattivo, non è un peccato, ma io ti porto in una realtà superiore a tutto questo. E abbiamo detto che una rivelazione come queste non le ricevono tutti. Perché non le ricevono tutti? Perché non tutti sono disponibili a guardare le cose migliori, le cose spirituali. A volte ci accontentiamo soltanto delle cose momentanee, vogliamo gioire delle cose momentanee, facciamo delle scelte per le cose momentanee, ma l'Apostolo dice, a me il Signore mi ha portato in un altro livello, in un altro livello, e non solo all'Apostolo Paolo. Poi abbiamo iniziato versetto 7 che rileggiamo, Seconda Corinzi 12:7, e perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Allora, che chiodo abbiamo qui, che quadro abbiamo qui, abbiamo ricordato un'esperienza di carattere preservatrice. Dio preserva l'Apostolo Paolo affinché non insuperbisse. Straordinario questo, è vero? E ci siamo posti anche la domanda, perché il Signore ha fatto in modo che l'Apostolo Paolo non si insuperbisse e non ha fatto in modo che il resto di questi credenti non si insuperbissero? Allora, io ho messo qui nei miei appunti almeno 5 ragioni, ce ne sono diverse ragioni per cui il Signore ha tenuto a bada il suo servo. Beh, prima di tutto ci ricorda che anche Paolo era un uomo come noi. Anche lui, benché servo di Dio, grande servo del Signore, era un uomo che aveva ancora la sua natura umana. E quando riceviamo dei grandi risultati, anche il più grande servo di Dio si può inorgoglire. Allora il Signore lo tiene a bada. Lo tiene a bada e lo tiene fermo, vedi, affinché io non insuperbisca. Poi notate, è interessante perché Paolo capisce che questa prova, questa sofferenza, le era stata data addirittura da un angelo di Satana, cioè da un demone. Cioè, se una sofferenza arriva da un credente o da un uomo, o da una persona, insomma, quasi quasi ci sta. Ma proprio per umiliarlo di più, perché lui rimanesse fermo, addirittura il Signore ha comandato, perché è il Signore anche delle forze del male, ha comandato un angelo di Satana di andare lì e tenere fermo il suo servo. Straordinario tutto questo. E Paolo stava avendo una sofferenza fisica. Stava avendo una sofferenza fisica. Non era una sofferenza morale, una sofferenza spirituale, sicuramente importante, ma una sofferenza fisica. E quando soffriamo nel fisico, insomma, la cosa la sentiamo bene, vero? Stamattina ho fatto il pre-ricovero per andare all'ospedale, insomma, non è stato facile. E quando soffriamo nel fisico, noi risentiamo forte la prova. Vi ricordate quando Satana parlava con il Signore a proposito di Giobbe, dopo che Giobbe aveva perso tutto, aveva perso figlia, aveva perso ricchezza, tutto. Poi cosa disse Satana a Giobbe, se ricordo bene, nel capitolo 2, versetti 4 e 5 del libro di Giobbe? Toccolo nella carne, l'uomo dà tutto per la sua vita. È vero, toccolo nella carne. E quando siamo toccati nella carne, provate a chiedere a chi soffre, non vedo Benedetta, ma provate a chiedere a Benedetta, questo significa soffrire. Ci si rimane debilitati in maniera incredibile. E il Signore tiene fermo questo suo servo. A volte soffriamo e diciamo, Signore, come mai? Non capiamo. Dio sta operando. E dicevo, ci sono diverse ragioni. Ad esempio, Paolo era un uomo il cui scopo principale era quello di glorificare il Signore. L'abbiamo letto, lo rileggiamo, andiamo in 1 Corinzi capitolo 10, verso 31 fino al 33. Troviamo diverse ragioni per cui il Signore tiene fermo questo suo servo, lo tiene bloccato. Perché? Perché non porti problemi ai credenti a cui ha portato il messaggio. Versetto 31 dice: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Allora, prima di tutto, Paolo era un uomo che glorificava il nome del Signore. Era un esempio per la Chiesa del Signore. Infatti, l'abbiamo ricordato domenica, non è a caso che nel primo verso del capitolo 11 dice: siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. E se Paolo si fosse insuperbito, sarebbe crollato tutto, ma il Signore lo tiene fermo. Poi un'altra cosa per cui il Signore tiene fermo il suo servo, un'altra verità, nel versetto 32 dice: non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio. Era un uomo che non voleva scandalizzare questi tre popoli, queste tre principali categorie di persone che rappresentano tutto il mondo: gli ebrei e non ancora salvati, i gentili, cioè quelli che non fanno parte del popolo ebraico non ancora salvati, e la Chiesa stessa. Non voleva dare motivi di scandalo. Immaginate se l'Apostolo Paolo si fosse insuperbito. Che scandalo sarebbe stato per quella Chiesa, è vero? Per questi credenti. E sapete una cosa, fratelli, notiamolo bene perché è molto importante. Quando noi parliamo di scandalo, noi stiamo parlando di qualcosa, di una scelta, di azioni che portano gli altri a inciampare. Ok? Scandalizzare è una parola che vuol dire inciampare. E se un uomo come Paolo fosse caduto in quella condizione, avrebbe fatto inciampare anche gli altri credenti. Capite? Guardate, fratelli, guardiamolo bene, soprattutto per chi ha un ministero pubblico. Quanto responsabili, importanti siamo all'interno del popolo di Dio, tanto grave diventa il peccato. Mosè era un uomo, dice la scrittura in Numeri 12:3, era l'uomo più mansueto, più umile di tutti gli uomini della terra. Una sola volta non ha dato gloria a Dio davanti al popolo. E Dio gli ha detto: tu vedrai la terra promessa, ma non vi entrerai. Non vi entrò né lui né suo fratello Aronne, che era il sommo sacerdote. E anche quando è stato fatto il vitello d'oro, ricorderete in Esodo 32, il Signore voleva far morire Aronne. Grazie alla preghiera di Mosè non è morto. Perché? Perché fu un uomo che non si oppose alla richiesta assurda di idolatria del popolo. Anzi, non solo non si oppose, ma lui stesso cesellò il disegno per fare il vitello d'oro. Lui che era una guida è stato di scandalo. Attenzione quando ci muoviamo, fratelli. E se l'Apostolo Paolo fosse caduto qui, sarebbe stato di scandalo per tutto il popolo, per tutta la Chiesa di Corinto. Ecco la grazia del Signore. Ancora un'altra ragione, sempre in questo capitolo 10 di Prima Corinzi, è scritto qui, l'Apostolo Paolo nel versetto 83, notate, fratelli: così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti. Che bello, fratelli. Impariamole queste cose, io le devo imparare queste cose. L'Apostolo Paolo non viveva per piacere a se stesso, non viveva per compiacere se stesso, non viveva facendo le scelte che più gli erano a grado. Abbiamo letto qui che l'Apostolo Paolo non cercava l'utile proprio. È vero, quante volte noi diciamo: vabbè, ma per una volta. No, non è così. Non cercava l'utile proprio, cercava l'utile degli altri. Ma anche questo è il senso del ministero che il Signore ci affida, è vero? Perché? Perché in Prima Pietro, capitolo 4, versetto 10, cosa troviamo noi? Che dobbiamo essere dei buoni ambasciatori del Signore, e dice, perché noi dobbiamo ministrare dei beni per gli altri, non per noi. È bellissimo questo. E mi piace tanto, non abbiamo il tempo, non lo voglio leggere, ma se potete leggete il capitolo 2 di Filippesi, quando l'Apostolo Paolo parla di Timoteo e dice di questo suo collaboratore, giovane collaboratore, dice: io non ho nessuno come lui che non pensa alle cose che, come dire, che guardano i suoi interessi, ma gli interessi degli altri. Che bello poter dire, abbiamo dei credenti che non stanno pensando alle cose loro. Non stanno dicendo: ma io ho diritto di fare questo. Vedete il perché parliamo di visione? Non è sbagliato quello che stai facendo, non è un peccato quello che sto facendo. Ma se siamo consacrati a Dio, Dio ci dice: ascolta bene, ti voglio far vedere qualcosa di più grande. Ti voglio far vedere qualcosa di più particolare. Che altri non ce l'hanno questa vista, non ce l'hanno. Perché sono troppo ancorate alle loro cose, non ce l'hanno. E poi guardate ancora, fratelli, sempre in questo versetto 33, un altro scopo importante dell'Apostolo Paolo, perché siano salvati. Non scandalizzare, non guardare ai propri interessi, non guardare a quello che potrebbe piacere a se stessi, ma qual è alla fine di tutto, perché le persone siano salvate. È bellissimo questo, è bello questo. Io voglio chiedervi, non posso fare i nomi, vi chiedo perdono. Probabilmente venerdì con il fratello Francesco visiteremo due donne che hanno dei problemi enormi dove non posso scendere, ma si tratta di occultismo molto molto grave. E queste hanno accettato di fare quelle che gli abbiamo detto visitandoli proprio venerdì mattina. E vogliono convertirsi al Signore. Preghiamo per queste due donne, non posso dire di più, ma pregate il Signore per queste due donne, perché possono uscire da questi problemi. Perché lo scopo di un credente, fratello, che il Signore lascia sulla terra, è vedere le anime salvate e curare queste anime affinché crescano e che diventino loro stesse delle testimonianze per la salvezza di altre persone. Altrimenti perché stiamo qui? Per mangiare, per bere? Domani mattina andremo a un funerale. Domani mattina partiremo di un uomo che ha lavorato tantissimo, ha solo pensato al lavoro, grande lavoratore. Finito tutto. E tutto questo è la vita, tutto qua. E questo è il Vangelo. Ci siamo convertiti per vivere così. Ma perché ci siamo convertiti? Che senso ha? Paolo dice, finché siano salvati. Per questo non voglio scandalizzare. Allora un uomo così doveva essere preservato dal Signore. C'è l'imballo troppo e non poteva cadere. Allora, per non farlo cadere, ha dovuto usare qualcosa di molto forte. È come se l'avesse messo in una gabbia dove lui doveva stare fermo. Perché Dio difende, a volte anche a denti stretti, se mi posso esprimere così, quelli che sono consacrati a lui. Quelli che hanno una visione lungimirante, quelli che vedono non il presente, non la materia, ma vedono molto più in là. Vedono l'opera di Dio che sta andando avanti. Sì, pregava bene Gino. Siamo dei canali, fratelli. E i doni il Signore ce li ha fatti. E il dono passa attraverso delle persone umane, attraverso dei canali. Ma se i canali non sono puliti, non sono quelli preparati da Dio, e allora passa l'acqua che non è proprio pulita, no? Quando noi abbiamo le tubazioni delle nostre case che non sono proprio pulite, vediamo che l'acqua non è proprio limpida, è vero? Il Signore vuole far passare la sua benedizione per gli altri. Ecco questo che vi devo dire, che c'è una grande gioia quando vediamo gli altri che sono benedetti attraverso i ministeri che Dio ci ha affidato. Ma guardate che roba! Gente da niente, che meritava la condanna, che meritava di essere giudicata, viene usata dal Signore per essere di benedizione per gli altri. E vi assicuro che quando realizzerete queste cose, troverete una grandissima gioia. Allora, perché Paolo sì e gli altri corinzi no? Beh, possiamo dire, forse in una sola frase, che il resto dei credenti di Corinto volevano vivere l'esatto opposto di Paolo. È vero? Non avevano di questi interessi. Tutto quello che abbiamo detto fino a che cosa pensavano i credenti di Corinto? A fare i loro partiti, ad avere un fratello come punto di riferimento, è vero? All'orgoglio, erano stati arricchiti, e così via. E si sentivano realizzati in questo mondo. Allora, dal momento che tu già ti senti arrivato, ricorderete, abbiamo ricordato nella prima Corinzia, nel capitolo, questi si sentivano già realizzati. Non avevano bisogno più di niente, di nessuno. Allora, il Signore, se non sta agendo, non si sta servendo di qualcuno, non vuol dire che sta facendo discriminazione, non vuol dire che sta facendo differenze, non vuol dire che sta facendo favoritismo, non vuol dire che uno è simpatico e l'altro è meno simpatico, non vuol dire che uno ha studiato di più a scuola, ha conseguito chissà quale titolo, l'altro invece non vale niente. Non è questo. problema non è questo, il problema è uno solo. Da che parte batte il cuore? L'abbiamo ricordato domenica mattina. È vero, Ecclesiaste 10:2. Se il nostro cuore batte a sinistra in maniera normale, stamattina ho fatto l'elettrocardiogramma per fare l'intervento, se il mio cuore batte a sinistra, batte come tutte le persone normali. Normali, niente di speciale. Ma se batte a destra, allora diventa un cuore divino che batte per il Signore. Allora il Signore si serve di questa poca cosa perché possa fare, possa produrre Lui, non la poca cosa, Lui, grandi cose. Che bello tutto questo, il nostro Signore, è vero? Funziona proprio al contrario. Nel mondo, e a volte anche nella Chiesa, devono servire il Signore quelli che sono grandi. Per il Signore devono servire quelli che sono piccoli. Allora, non vado più avanti, altrimenti non finiamo, ma voglio finire, voglio dire ancora qualche cosetta. Poi l'Apostolo Paolo in questa sofferenza cosa fa? Versetti 8 e 9. Sono ancora in Prima Corinzi, torniamo a Seconda Corinzi, capitolo 12. Abbiamo un terzo chiodo con appeso un nuovo quadro. Guardate, fratelli, versetto 8 e 9. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Mi fermo qui. Vi ricordo qualcuno che ha pregato tre volte? Il Signore Gesù, nel Getsemani. Ma alla fine cosa ha detto Gesù? Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Cosa ha detto il Signore al Signore Gesù? Se fosse stato possibile passare oltre quello che lui stava vedendo, cosa stava vedendo il Signore? Stava vedendo l'orrore di tutti i peccati. Noi non possiamo, ma non ci sono parole che possono spiegare la visione che Gesù aveva davanti a sé quando sarebbe andato sulla croce. Dal primo uomo fino all'ultimo uomo, l'ultima persona che vivrà su questa terra, tutte le schifezze, gli adulteri, le fornicazioni, le bugie, i furti, tutto quello che l'uomo, noi e tutto il mondo, miliardi e miliardi di persone hanno fatto, sarebbe caduto sulla persona di Gesù. Ecco perché in Ebrei capitolo 5 Gesù ha gridato con lacrime il Padre. È stato liberato. Ma Dio ha detto a suo figlio no. E sai perché dico no, Gesù, figlio mio? Perché se io dicessi di sì, la Chiesa di Villa Cortese non sarebbe qui. Non sarebbe salvato nessuno. Se io ti avessi liberato, tutti questi milioni di persone che hanno ricevuto la vita sarebbero andate all'inferno tutte, lo stesso. Anche a Paolo il Signore dice no. Tre volte ho pregato, no. E cosa gli ha detto? La mia grazia ti basta. Che quadro abbiamo qui? Un'esperienza di carattere normatrice. La norma di un credente è la grazia ti basta. Non posso entrare, fratelli. Se un giorno sarà stampato questo libro e troverete molto di più. Ma io mi sono domandato di che grazia sta parlando qui la parola di Dio. Che cosa significa la mia grazia ti basta? Ci basta la grazia del Signore? Non sta parlando solo di una grazia in termini di vita eterna. Noi siamo qui, fratelli, stasera. Sapete perché? Perché il Signore ci ha fatto grazia. Noi abbiamo comunione con i nostri fratelli. Perché? Perché Dio ci ha fatto grazia. Stiamo vivendo un altro giorno perché Dio ci sta facendo grazia. Lo stiamo servendo perché Dio ci sta facendo grazia. La mia grazia ti basta. Un'esperienza di carattere normatrice. Dopo aver fatto l'esperienza di carattere rivelatrice, preservatrice, adesso abbiamo un'esperienza di carattere normatrice. Appendiamolo questi chiodi nel nostro cuore, fratelli. Preghiamo il Signore, ma ricordiamoci che la grazia che Dio ci ha dato, ci ha fatta In questa grazia c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere in tutti gli ambiti della vita. È una grazia se troviamo lavoro. È una grazia se possiamo vivere bene. È una grazia se possiamo servire. Questo è il nostro Dio. Carissimo Paolo, risponde il Signore a Paolo, la mia grazia ti basta. Bellissimo questo. Non so se riesco a trasmettervi la bellezza di questo passo. Quando il fratello George Gudibert mi faceva vedere questo schemino 47 anni fa, mi rimasi toccato. Quanta grazia il Signore ha avuto nel mettere sulla mia strada dei fratelli che in pochissimo tempo mi hanno fatto vedere come si studia la parola di Dio. Quanto bisogno abbiamo dei nostri fratelli, dei consigli, di chiedere. Questo è un fratello particolare. Che bello, fratelli che hanno esperienza, fratello, come fai? Com'è possibile? Non sentiamoci come i corinzi arrivati. State già regnando nel vostro cuore? Non avete bisogno più di nessuno? E allora ci siamo fermati all'inizio, non c'è nessuna visione oltre l'immediato, il contingente. E infine, e mi siedo. Perciò, la seconda parte del verso 9. Guardate, perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Che quadro abbiamo qui? Un'esperienza di carattere compensatrice, rivelatrice, preservatrice, normatrice, compensatrice. Hai pregato tre volte, Paolo, ti do tre risposte. Sapevi quali sono queste tre risposte? Perciò mi vanterò piuttosto delle mie debolezze. Notatele, fratelli. Questa parola debolezza, in questi 10 versi, si trova 5 volte. E 4 volte sono in rapporto alla potenza di Cristo. Vuoi essere forte? Devi essere debole. Vuoi essere salvato? Vuoi vivere? Devi morire. È un paradosso. Non è una contraddizione. È un paradosso. Perché all'analisi di questo sistema chiamato paradosso c'è qualcosa che funziona. Vogliamo vivere? Dobbiamo morire. Morire con Cristo. Se non vogliamo morire, ecco, guardate la debolezza. Vedete, solo le persone che sanno di essere deboli, di non avere la forza di arrivare al Signore per avere la vita, sono quelle che grideranno al Signore per essere salvati. Solo quei credenti che hanno realizzato la vita eterna e che sono stati resi consapevoli dallo Spirito Santo di essere deboli, incapaci di servire Dio, avranno la potenza di Cristo per servire Dio. Quando sono debole, allora sono forte. Hai pregato tre volte, Paolo? Ti do tre risposte. La prima, mi vanterò piuttosto nelle debolezze. La seconda, per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustia, per amore di Cristo. Terzo, quando sono debole, allora sono forte. Sei forte, fratello? Allora sei debole. Ti senti forte? Ti senti arrivato? Non hai bisogno di niente e di nessuno? Allora stai vivendo una debolezza tremenda, orribile. Ma se senti tutta la debolezza, la consapevolezza di ciò che significa servire il Re dei Re, il Signore dei Signori, e lì con la faccia a terra e dici non sono capace, allora la potenza di Cristo si rivela. Vi state vantando, Corinzi? Vi parlo della mia esperienza. Vi voglio parlare di questo quadro, di questo mosaico davanti al quale Dio mi ha messo. È vero? Che bellezza. Che esperienze che ho fatto. Ecco il servo di Dio. un uomo di Dio che è andato avanti fino alla fine e che alla fine ha potuto dire: siate i miei imitatori. Non perché sono bravo, non perché ho capito tutto, non perché non sbaglio mai, come io lo sono di Cristo. Io ho imparato da Cristo. Adesso voi imparate da me, però quello che ho imparato da Cristo. Che bello poter imparare anche dai fratelli. Fratelli che hanno imparato dal Signore Gesù. Vogliamo fare anche noi così, per vivere e benedire e glorificare il nome del Signore. Amen. Amen.
Solo soggetto, Andrea, se Dio vuole il 15 farà le